Buonasera a tutte e a tutti e a tutte. Benvenuti a Quisting. Stasera penso che sarà proprio l'ultima puntata per questa stagione e parleremo di tante cose. E avremo in collegamento Isabella, una delle organizzatrici di Afro Intersezioni, che è una rassegna che faranno alla Casa delle Donne nei prossimi giorni a luglio. Avremo in collegamento Enrico Gullo, che ci racconterà un po' delle vicissitudini transfemministe queer in Toscana, in questo periodo fra il weekend scorso, il Queer Pride a Firenze e il Toscana Pride che avrà luogo a Pisa. Infine avremo una piccola ospitata, diciamo, avremo un'intervista realizzata da Carla di Bondesine a Rita Petruccioli che ci parlerà del suo nuovo fumetto che si chiama Ti chiamo domani. Avrei voluto avere in linea Stefania Alos e Francesca Morello per parlarci della programmazione musicale del Festival di Sant'Arcangelo, però purtroppo non siamo riusciti a organizzare l'intervista per una serie di motivi tecnici e organizzativi, e quindi però nonostante questo io intramezzerò tutti questi avvenimenti della puntata con delle artiste e degli artisti musicali che stanno nella programmazione del Festival di Sant'Arcangelo, e comincerò quindi con un brano di Ellie DeMond che si chiama Louise. Telefonico con Isabella, che è una delle organizzatrici della rassegna. Ciao Isabella.
Ciao, saluti a tutti e a tutte.
Quindi la vostra rassegna comincia domani, si chiama Afro Intersezioni, e sì. Raccontacela. Come nasce?
Allora, nasce da un desiderio di contaminazione tra culture, in particolare con la cultura africana, che è veramente estremamente creativa in questo periodo, tant'è che si sta sviluppando sempre più questo movimento dell'afrofuturismo, dove la creatività africana esprime le sue radici nel passato e si proietta nel futuro, dato anche che il presente per loro è abbastanza terribile, quindi nei loro testi c'è una proiezione nel futuro, tanto da essere in qualche maniera futuristi, però non è il futurismo che abbiamo conosciuto, è un futurismo diverso che prefigura una società ugualitaria, non razzista, eccetera, e nello stesso tempo ha radici nel passato, nel passato africano, e fa tutto il discorso anche sul colonialismo passato e presente e sulla decolonizzazione. Quindi è estremamente interessante, perché tutto ciò non si esprime soltanto in libri, voglio dire, ma si esprime in creatività artistica, e una delle espressioni di questa creatività è appunto Karima 2G, che farà una performance domani alle ore 21 alla Casa delle Donne.
Domani 4 luglio. Sì.
Domani 4 luglio alla Casa delle Donne alle ore 21. Karima è una cantante, un'attivista, una studiosa di origini liberiane. Ha pubblicato due album dai titoli, il primo 2G, che sta per nuove generazioni, seconde generazioni. Di origine straniera, e Malala, che è dedicato sia alla giovane pakistana che ha preso il premio Nobel per la pace, sia Malalai Ana, che era un'eroina afghana che combatté contro la dominazione britannica. Sono tutte e due donne combattenti, non vittime come lei, ma combattenti contro chi ha cercato di sottometterle. E quello che anche Karima vuole fare è diffondere un'immagine della blackness, dell'essere nere e neri, come identità culturale e linguistica, come forma di contestazione, resistenza e denuncia delle pratiche razziste. E lei esprime anche il forte desiderio, tant'è che si chiama 2G, di esprimersi come ragazza di seconda generazione per combattere i pregiudizi che sugli africani ci sono in Italia. Questa saranno canzoni, saranno video, si preannuncia veramente come, lei ha una voce splendida e si preannuncia come una serata abbastanza indimenticabile.
Infatti io non vedo l'ora di sentirla domani sera. Dopo, a fine intervista, manderò un suo brano Police dell'ultimo EP Malala. E quali sono gli altri appuntamenti? Dici un po'.
Gli altri appuntamenti sono il 10 luglio, e il tema sarà la Libia, colonialismo e guerre, il peso del passato. Verrà proiettato un documentario che si chiama Mayom in Libia, di Martina Melilli, che ha una, non solo un contenuto, ma soprattutto una forma del tutto originale, cioè attraverso le chat di un computer, via internet, Martina stessa, la regista, si collega con un suo coetaneo a Tripoli. Martina aveva trovato delle carte del nonno, che era stato colono in Libia, delle foto e così via, e vuole comparare questo materiale del passato coloniale vissuto dalla sua famiglia con la realtà di Tripoli oggi, e quindi come vive un ragazzo oggi a Tripoli, com'è Tripoli oggi. Il tutto poi è accaduto l'anno scorso, il tutto oggi è precipitato. Si parlerà con due giornaliste super esperte di Libia, Annalisa Camilli e Francesca Mannocchi, e con la scrittrice Giaba Scego del passato coloniale libico e del presente, delle guerre, dei migranti, dei campi di detenzione, del ruolo delle milizie, degli scafisti e quant'altro, insomma. Quindi
questo è il 10 luglio.
Un intreccio tra passato e presente, tra interventi e materiale documentario, video. Questa è la serata del 10 luglio, sempre alle 20:30 nel cortile della casa, l'ultima 18 luglio, sì. E il tema è la cittadinanza. Voi sapete tutti che nella scorsa legislatura si poteva arrivare a una legge per la cittadinanza delle nuove generazioni di origine straniera, e purtroppo non ci si è arrivati, anche per colpa, non solo per colpa dell'opposizione, ma anche per colpa della sinistra. Noi oggi riproponiamo in pieno questo tema, perché chi è nato in Italia, chi ha vissuto qui, non può aspettare il terno al lotto dei 18 anni per avere la cittadinanza, che spesso viene negata oppure viene data anni e anni dopo. Chi è cresciuto qui e ha una famiglia radicata in Italia deve essere cittadino italiano, mantenendo comunque un rapporto con la sua cultura, perché non è che vogliamo farli diventare italiani come noi, no? Si tratta di persone che arricchiscono la nostra cultura, perché stanno tra due mondi.
Quindi sarà una serata di sensibilizzazione.
È solo un grande vantaggio per l'Italia dal punto di vista culturale che ci sia questa legge.
Certo.
E proietteremo anche qui dei documentari.
Ma ci sarà una raccolta firme?
Non c'è una raccolta firme, ci sarà, adesso vedremo cosa proporranno le associazioni invitate a parlare, che sono Questa è Roma, Rete 2G Seconde Generazioni e Italiani Senza Cittadinanza, che hanno sempre lottato per questo obiettivo.
Certo, ok. Beh, questa mi sembra una bellissima rassegna all'interno di tutti gli eventi della Casa delle Donne di quest'estate, una delle più belle, interessanti.
Sì.
Quindi ti ringrazio per averci fatto un riepilogo di tutti questi eventi. C'è un posto online dove si possono trovare informazioni su queste serate qua, all'interno del sito?
Sì, nel sito della casa ci sono tutte le informazioni.
Su Afro Intersezioni. Perfetto, allora invito tutto.
Sì, no, sul sito della casa basta andare sul calendario, sì. Cliccare sul 4, sul 10 o sul 18 di luglio, e vengono fuori le locandine, e poi con leggi tutto ci sono tutte le informazioni.
Ok, allora io ringrazio Isabella e invito tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di andare a vedere e sentire la rassegna Afro Intersezioni presso la Casa delle Donne, e ci ascoltiamo un brano di Karima 2G, e ringrazio Isabella per il suo intervento telefonico.
Grazie a te.
A presto, ciao.
A presto, ciao.
You will not speak to a police officer. When you speak to a police officer, if you feel not satisfied, he arrests you and detain you for no reason.
Call the police, come on. Call the police on me. Call the police, come on. Call the police on me. Call the police, come on. Call the police on me. Call the police, come on. Call the police on me. Chinese man, build the road. They give you gold. This is what you call globalization. What about schools? What about education? Call the police, come on. Call the police on me. Call the police, come on. Call the police on me. Call the police, come on. Call the police on me. Call the police, come on. Call the police on me. Nobody knows the trouble. Corruption, temptation, not so they say.
Eccoci in diretta, abbiamo al telefono Enrico Gullo. Enrico, ci sei? Ci senti?
Sì, ci sono. Ciao Eli, grazie.
Eccoci, benvenuto su Quisting. In questa trasmissione io mi chiamo Nancy, però va bene uguale anche Eli, tanto lo sanno tutti ormai che ho una doppia personalità.
Ok.
Enrico è quindi il nostro, diciamo, inviato speciale e ci parlerà del Queer Pride di Firenze che c'è stato venerdì, giusto? Era il 28?
Sì, io in realtà so poco, nel senso che il Queer Pride è stato organizzato da una delle realtà che poi partecipano allo spezzone auto-organizzato del Toscana Pride. Mm-hmm. So che è stata una manifestazione relativamente partecipata in cui diverse persone hanno portato la loro favolosità in piazza, come si è tornato a dire finalmente, no? Nulla, le compagne che hanno organizzato il Queer Pride saranno con noi allo spezzone pisano di questo sabato. Avevano deciso di organizzare questa cosa autonoma, diciamo, per moltiplicare i momenti di visibilità del movimento transfemminista queer in questa stagione dei Pride, in cui si stanno ridefinendo un po' di cose, no? È una situazione un po' bizzarra.
Ma quindi spiegami, la Queer Parade era uno spezzone all'interno del Queer Pride Firenze?
Allora, la Queer Parade è nata sì come spezzone critico del Pride di Firenze qualche anno fa. Okay. E poi è diventato un collettivo fiorentino sostanzialmente, che adesso è diventata anche l'assemblea di gestione di Urania Occupata, che è un posto che hanno occupato sul ponte dell'Indiano lì a Firenze. Praticamente, tra l'altro devo ancora andarci, ma purtroppo in questo momento non mi trovo a Pisa e quindi ho fatto qualche fatica ad andarci, però sì, sono appunto un collettivo auto-organizzato che sarà tra le varie realtà che presenzieranno lo spezzone auto-organizzato di sabato, invece, quando ci sarà il Pride, il Toscana Pride a Pisa. Però cioè, ci sono tanti fili che si annodano, no? Cioè, nel corso degli anni diverse realtà in giro per la Toscana hanno pensato comunque a un certo punto di organizzare un pezzo, di auto-organizzare uno spezzone, perché non si rivedevano completamente nella piattaforma lanciata dalla Toscana Pride.
Mm-hmm. E si può dire che negli ultimi anni c'è stata, come c'è stato a Roma ad almeno, sicuramente una deriva sempre più, diciamo, commerciale del Pride, immagino di sì, e anche se appunto c'è, non so se hai visto l'album delle figurine che hanno fatto le cagne sciolte, dove
certo,
c'è,
sì, le conosco bene, le compagne, sì.
No, ma l'hai visto,
sì,
l'album?
Il mio compagno l'ha comprato, quindi compratelo tutti, e finanziate le cagne.
E c'è nella pagina origine, c'è appunto, si dice che il primo Pride italiano è stato proprio a Pisa nel 79, cosa che io non sapevo. Quindi si può dire che la Toscana è, diciamo, una regione molto calda da questo punto di vista.
Sì, è una storia strana poi quella di Pisa 79, perché ero, allora, in realtà non era, non si chiamava nemmeno Pride, si chiamava Marcia per i diritti, ma insomma negli anni 70 era ancora il momento in cui tutto questo stava nascendo, no? Quindi certo, c'erano ancora delle oscillazioni lessicali, no? Ma soprattutto la cosa interessante è che non doveva essere a Pisa. Venne fatto a novembre del 79 a Pisa, dopo un lunghissimo dibattito che era andato avanti per quasi tutta l'estate, tra i collettivi autonomi omosessuali che c'erano in giro per l'Italia. Credo che anche il Fori avesse ospitato una parte del dibattito, e niente, l'idea era di naturalmente di puntare su Roma, solo che a Roma la manifestazione non fu autorizzata, e quindi si propose il collettivo pisano per ospitare la manifestazione, anche in virtù del fatto che c'era stata un'aggressione con annesso omicidio in un luogo di battuage, una persona era morta durante l'estate, ma naturalmente il numero delle aggressioni era costantemente sotto monitoraggio da parte delle realtà auto-organizzate che c'erano all'epoca.
Questa
quindi si è deciso di vicino Livorno, se non ricordo male, mi sa che era al mare vicino Livorno, allora dovrei riguardare tutta la vicenda, ma sono informazioni che si trovano abbastanza facilmente anche su Wikipedia, dovrebbe esserci la pagina dovrebbe essere fatta relativamente bene per una volta, per Wikipedia italiana, vabbè.
Ok, ma cosa ci serve Wikipedia se abbiamo Enrico Gullo, scusami, dai.
Come?
Se abbiamo Enrico Gullo, a cosa ci serve Wikipedia?
No, vabbè, c'è sempre bisogno di Wikipedia, anche perché poi se imparo le cose perché le leggo anche su Wikipedia, quindi continuiamo a utilizzare gli strumenti del sapere, che se no ci dobbiamo tenere tutto a memoria ed è un casino.
Scherzo.
Sì, quindi poi ci ritroviamo a fare questo Pride a 40 anni sostanzialmente dal primo Pride italiano, che in realtà è semplicemente la prima manifestazione autorizzata come manifestazione omosessuale o come manifestazione LGBT, come manifestazione del movimento dell'orgoglio omosessuale, almeno.
Sì, quindi diciamo una cosa, vabbè, un'interpretazione infatti. E quindi a che punto dici starebbe questo Toscana Pride che ci sarà sabato? Come viene attraversato? Quali sono le realtà, gli spezzoni, gli antagonisti?
Allora, la situazione è questa, cioè che Toscana Pride da qualche anno fa questo percorso regionale che è esplicitamente rivendicato dal loro documento politico, anche sul sito è strombazzato più o meno ai 420, che il loro principale obiettivo è porsi come soggetto politico che interloquisce con le istituzioni a livello regionale e estendendosi in maniera omogenea, sto citando quasi testualmente, credo, quindi apprezzate lo sforzo. La cosa che è più interessante è che con questa mossa qui sostanzialmente si pongono come fondamentalmente l'unica rappresentanza possibile, quindi questo naturalmente lascia a un certo punto delle realtà fuori, soprattutto se non è possibile mettere mano al documento politico, perché il documento politico viene direttamente gestito dalle realtà aderenti al Toscana Pride, che sono appunto diversi circoli, diverse associazioni in giro per la Toscana, naturalmente con un loro grado di rappresentatività, poi stiamo parlando naturalmente anche delle maggiori associazioni nazionali, Famiglia Arcobaleno, Arcigay, varie sezioni di Arcigay naturalmente in Toscana. Non credo che possano avere la possibilità di esaurire tutto lo spettro, diciamo, politico che compone la variegata galassia LGBT e queer, no? Quindi per me è anche un fatto fisiologico abbastanza naturale che ci sia un tentativo di attraversare questi pride con una prospettiva critica, anche perché, appunto, tornando anche poi alla domanda che mi facevi prima, sì, c'è stato un avanzamento nella commercializzazione dei pride negli ultimi anni, legato soprattutto a il conseguimento effettivo di diritti che sono stati approvati in giro per il mondo. Anche le nostre poveracce unioni civili, diciamo, questa leggina stracciona che è saltata fuori, in realtà ha dato un po' il là alle aziende, penso per esempio a Barilla, che ha voluto assolutamente partecipare a questa stagione dei Pride e che qualche anno fa aveva lanciato una pubblicità, questo post assolutamente omofobo che aveva scatenato tutta questa polemica, e si erano dovuti rimangiare tutto. Il, Pride di Roma di quest'anno effettivamente stavo notando che era molto pieno di sponsor, soprattutto rispetto all'anno scorso.
Sì.
Ma è una cosa anche un po' oscillante, se noti, no? È un, cioè ogni tanto ci riusciamo a tirarceli dentro, ogni tanto non ci riusciamo. C'è un rapporto anche molto strano con gli sponsor, perché per esempio dal Pride di Milano la cosa che noto è che c'è una grande voglia di sentirsi legittimati dagli sponsor multinazionali, no? Se la modella va al Pride dicendo ma perché non arriva Hitler e ammazza tutti sti froci, arriva il militante milanese che dice ah, Chateau Dax ha condannato le parole della modella omofobe, eccetera eccetera, che chiaramente diventa anche un po' un paradosso che una manifestazione per la visibilità dei soggetti LGBT e queer delechi la propria visibilità e la propria presa di parola e la legittimità della propria presa di parola a degli sponsor che sono aziendali. Tra l'altro era di poco tempo fa che la notizia che Google aderisce al Pride di San Francisco, ma non si può approfittare dell'uso del carro di Google per criticare le politiche aziendali interne di Google sui soggetti LGBT al Pride di San Francisco. Quindi cioè entriamo in un terreno veramente molto contraddittorio, che appartiene poco, devo dire, al Toscana Pride da questo punto di vista, perché gli sponsor sono soprattutto locali, spesso realtà molto piccole. Diciamo che poi il nodo rimane molto di più quello di legarsi a realtà economiche, però di piccolo calibro, e di avere un rapporto con le istituzioni che sia prolungato e continuo, tant'è che appunto l'ultima operazione che avevano fatto era quella di chiedere il patrocinio alla Lega, che è un'operazione che per esempio io mi sarei risparmiato, non perché condanni in generale la richiesta di patrocinio, però insomma forse bisogna anche capire che cosa vuoi ottenere da questa richiesta di patrocinio.
Quindi questa nuova occupazione di Urania, quindi è questo percorso di tutti gli, diciamo, i settori antagonisti, queer, transfemministi, saranno quindi al Toscana Pride con un loro spezzone, giusto?
Sì, è una iniziativa che quest'anno è partita da Pisa, anche perché quest'anno il Toscana Pride era a Pisa, come amano dire gli organizzatori, che hanno tenuto a precisare in diverse assemblee di questo percorso che avevamo a Pisa, la Torre Storta, un festival qui che organizzavamo anche con Arcigay, hanno tenuto a precisare molte volte che non è il Pride di Pisa, ma è il Pride a Pisa, e di conseguenza noi ci siamo auto-organizzate a Pisa per provare a lanciare un'altra ipotesi, diciamo, di adesione a questo corteo. Non integralmente contrappositiva, perché è anche molto difficile, cioè, è difficile attraversare un Pride come il Toscana Pride alla stessa maniera in cui contesti la plateale commercializzazione del Pride di Milano, no? E quindi poi ci sono tutta una serie di realtà transfemministe e queer, tra l'altro anche alcuni nodi di Una di Meno, tipo Una di Meno Livorno, non Una di Meno La Spezia, non Una di Meno Firenze, hanno deciso di aderire. Su Pisa diciamo che i referenti sono la collettiva di cui faccio parte io, la Limonaia Zona Rosa, che era una delle due occupazioni nate dalla prima ondata di Una di Meno 3 anni fa, e partecipano adesso anche Eigen Lab, che è un collettivo di scienziati dentro l'università, ed Exploa, che è il collettivo universitario che si trova in M1. In M1 davanti matematica, per chi abita a Pisa ha presente più o meno di che realtà stiamo parlando, però ci sono appunto anche realtà livornesi, le realtà fiorentine, tra cui appunto le compagne di Urania. Diciamo è stato molto strano, perché è stato un percorso un po' accidentato, perché non sapevamo esattamente come comportarci su questa cosa. È la prima volta che si fa un Pride a Pisa dal 79, quindi ci siamo ritrovati anche un po' impreparate, però come dire, anche se poi operativamente siamo partite abbastanza a razzo un paio di settimane fa, c'è stata una lezione molto entusiastica di diverse realtà che si sono messe immediatamente a disposizione, anche memori del fatto che negli scorsi anni appunto c'era sempre stata l'esigenza di creare uno spazio altro nel quale si dicessero altre cose rispetto al claim del Toscana Pride. Penso per esempio alla parte relativa al diritto di famiglia, che quest'anno in particolare è molto concentrata per esempio sulle adozioni, sui diritti dei bambini, e su un'idea di famiglia incentrata sulla filiazione, che naturalmente va in tutte le maniere tutelata, ma non c'è in nessun modo, cioè non vanno né nella direzione di chiedere effettivamente il matrimonio egualitario, che dovrebbe essere, diciamo, lo standard anche per un movimento banalmente socialdemocratico, né vanno nella direzione opposta di criticare radicalmente il diritto di famiglia, che è quello che poi facciamo noi, dicendo che sostanzialmente questa legge sulle unioni civili ha creato tre istituti che parlano della stessa cosa. cosa che si chiama coppia, e che qualunque altra forma di organizzazione familiare o sfamiliare, qualunque altra forma di organizzazione affettiva, amicale, eccetera, viene completamente messa in ombra da questo sistema che continua a tenere al centro la famiglia nucleare come coppia, qualunque sia il nome dell'esilia, poi unione civile, convivenza, eccetera, però si parla sempre di due persone più eventuale prole.
Ok, bene, io allora invito tutti gli ascoltatori, le ascoltatrici, gli ascoltatori a andare, che sono in Toscana, a andare allo spezzone transfemminista queer del Toscana Pride a Pisa. E così.
Sì, seguite il tacco matto, avremo un tacco gigante sul furgone, siamo simpaticissimi, abbiamo la musica techno.
La musica techno, il tacco matto è perfetto. Ok, allora grazie mille Enrico per aver partecipato a Quisting e ci sentiremo prossimamente. Grazie.
Va bene, grazie mille a te. Ciao, ciao, buona serata.
Ciao.
Buonasera a tutte e tutti, oggi facciamo una breve incursione fumettosa di Bandestine su Quisting, il programma di Nancy, infatti per un po' di tempo vi faremo compagnia io e la mia ospite per parlare ovviamente di fumetti. L'ospite di oggi è Rita Pedruccioli.
Ciao a tutti e a tutte.
Autrice unica di Ti chiamo domani, che è da poco uscita per Bao Publishing, ma anche illustratrice, per esempio sempre per Bao, hai disegnato Frantumi sui testi di Giovanni Masi, e hai fatto tantissime altre illustrazioni, locandine, eccetera. Sì,
sì.
Però oggi ci concentriamo sull'ultimo fumetto, quindi ti chiedo innanzitutto come è nata l'idea di Ti chiamo domani, un fumetto che interseca il viaggio interiore in Chiara, nelle tue esperienze, nei ricordi, e in quello esteriore che fa da Tolosa a Roma in camion.
Sì, allora, Ti chiamo domani è un libro che è nato innanzitutto dalla mia esigenza di essere indipendente, nel senso che volevo sperimentare questa cosa del fare un fumetto da sola, e nel momento in cui ho scelto che cosa raccontare, in realtà è stata più che altro la storia che ha scelto me, perché questa storia nasce da una parte di vita vissuta e quindi di ricordi e di cose che riguardano il mio Erasmus, perché anche io ho fatto l'Erasmus a Tolosa, e anche io, come Chiara, la protagonista del libro, sono tornata in camion dall'Erasmus, quindi ho fatto questo viaggio on the road. In realtà il libro poi è fiction, nel senso che io ho usato semplicemente l'escamotage del viaggio e di questo percorso per poi raccontare tutte altre cose che sono invece cose che appartengono, che sono fiction e che appartengono al mio percorso attuale, alle riflessioni che ho in questo momento, in questi ultimi anni, sul genere, sui condizionamenti della crescita, sulle svolte identitarie, su quel momento particolare della nostra vita in cui non siamo né carne né pesce, perché siamo non siamo più adolescenti, però non possiamo ancora dirci ancora adulti, quindi più o meno a 20-22 anni come a Chiara, in cui ci succedono tante cose che noi magari non riusciamo a gestire, e a volte magari confrontarci con qualcun altro, magari qualcuno che ci è totalmente sconosciuto, ci aiuta a mettere a fuoco cosa ci sta facendo bene, cosa ci sta facendo male. E quindi diciamo questo libro è un viaggio interiore di Chiara e del suo compagno di viaggio Daniele, e allo stesso tempo è un viaggio esteriore, perché il pensarci da dentro ci porta a pensare anche a tutto ciò che non va fuori in effetti e che ci condiziona dall'esterno.
E hai detto appunto che è stata un'esigenza quella di scrivere e di lavorare come autrice unica in questo fumetto. Com'è stato emotivamente prendersi cura di tutto l'aspetto che riguarda il fumetto, di ogni sua parte?
Allora, da un lato è stato molto molto liberatorio, dall'altro è stato complicatissimo, nel senso che ho detto finalmente gestisco tutto da sola e poi ci sono dei momenti di panico totale in cui ti manca totalmente il confronto dell'altra persona, soprattutto perché in particolare con Giovanni Masi noi abbiamo lavorato benissimo, rimbalzandoci la palla, perché io curavo l'aspetto grafico, ma lui aveva sempre un'opinione su quello che stavo facendo, così come lui curava la scrittura, ma io comunque gli facevo sempre da occhio esterno o avevo un'opinione su quello che succedeva ai personaggi. Invece, venendo a mancare questa, diciamo, questo duo, questa cosa e questo meccanismo, io mi sono trovata a perdermi ancora di più dentro me stessa e a fare diventare proprio bipolare, cioè nel senso che mi dicevo da sola: hai scritto una cosa terribile.
Ottimo.
A volte mi facevo anche i complimenti, quindi passi da dall'onnipotenza tutto... esatto, dall'onnipotenza alla depressione totale.
E a livello grafico, visto che c'è tra tutte le cose, mi ha colpito molto la scelta dei colori, perché in alcuni casi è come se il colore, non so come si dice tecnicamente, però è come se si appiattisse. Quando ad esempio ci sono i ricordi di Chiara è tutto blu e grigio, tutti i toni freddi; quando parli del libro, che è Il deserto dei Tartari, è tutto ocra giallo.
Sì.
E come mai questa scelta di blocchi di colore?
Allora, io lavoro quasi sempre quando lavoro agli storyboard e ai disegni iniziali, lavoro quasi sempre con una base di colore, che di solito è monocromatica. Questa cosa l'ho fatta anche in frantumi, però la gestione del colore su frantumi era di molto più facile rispetto a questa, perché quando ho realizzato lo storyboard ho utilizzato delle campiture di colore per identificare i vari salti temporali del libro, perché il libro si svolge in un presente corredato da una serie di flashback. Quindi il presente ha sempre i toni dell'azzurro, mentre invece i flashback e, diciamo, le escursioni in vari immaginari, tipo per esempio quello del deserto dei Tartari, sono caratterizzate dal giallo. Quindi io ho utilizzato questi due colori come segnaposto per le linee temporali nello storyboard. Poi, quando mi sono trovata a fare i definitivi, ho capito che effettivamente non potevo più staccarmi da quei colori e li ho fatti diventare le tonalità su cui è basato il libro. Però non era previsto, erano un po' due colori a caso all'inizio.
E invece, per quanto riguarda i personaggi, abbiamo detto che appunto Chiara fa alcune esperienze che hai fatto anche tu, ma che comunque fanno in generale le persone. È una storia abbastanza universale. Daniele un po' meno, una storia un po' più drammatica. Hai conosciuto, diciamo, delle Chiare, dei Danieli, come sono nati proprio loro due?
Allora, di Chiare ne ho conosciute tantissime in realtà, perché, diciamo, ho un grande confronto al femminile e soprattutto, diciamo, negli ultimi anni, con l'esperienza con Case delle Donne, percorsi sulla violenza di genere e soprattutto parlando di violenza di genere e consensualità con gli adolescenti, mi sono comunque trovata a fare una riflessione e avere un legame anche affettivo, no? Una tenerezza con le persone con cui parlavo di queste cose, che mi ha portato a scrivere il personaggio di Chiara. E, dall'altra parte, il personaggio di Daniele, invece, che è molto più fiction, è basato su una serie di compagni di viaggio che io ho avuto in vari viaggi che ho fatto, che possono anche essere viaggi in autobus, perché io ho questa caratteristica di essere molto chiacchierona e quindi mi è capitato spesso in treno, magari in viaggi lunghi, a trovarmi in quella posizione che ti stai confidando con la persona accanto e avere una forte sensazione di rispetto e di familiarità verso quella persona. E Daniele, da un punto di vista emozionale, nasce da questo tipo di incontri casuali che mi sono capitati, mentre invece da un punto di vista più tecnico, proprio sul suo personaggio di camionista, e ho un amico che fa il camionista e gli ho fatto varie interviste per capire il meccanismo, il tipo di lavoro e soprattutto per rinfrescare quelli che erano i miei ricordi dei viaggi in camion, appunto, che ho fatto a 22 anni.
E come sono i viaggi in camion? Perché è una cosa particolare, ecco, diciamo, un mezzo di trasporto diverso.
Allora, i viaggi in camion sono strani, effettivamente. Sono dominanti perché stai molto in alto rispetto alla strada e alle altre macchine, quindi hai veramente la sensazione di essere il re o la regina, insomma, dell'autostrada. E quelli che ho fatto io sono stati abbastanza insoliti e con persone insolite, perché era una ditta di trasporto che aveva quasi tutto quanto personale che veniva dalla Sabina, e quindi erano quasi tutte quante persone che salivano sul camion e poi non è che andavano, che ne so, a vedersi Londra, se arrivavano fino a Londra. Loro che stavano nel camion, quando facevano la pausa, neanche andavano al ristorante, ma avevano una specie di frigo con dentro i pomodori dell'orto loro, o continuavano a parlare il rigoroso dialetto burino anche quando si parlavano fra di loro con la radio. E niente, sono persone abbastanza semplici che io non mi aspettavo minimamente. Mi è capitato un viaggio insolito in camion in cui c'era sempre con questa stessa ditta, e c'era questo tizio che non voleva tanto parlare, si era portato un solo CD che era una collection degli 883 e ha sentito per 3 giorni di viaggio questa. Che l'altra cosa è che i viaggi in camion sono molto lunghi.
Sì, quindi così a ripetizione, adesso sa lui a memoria tutto. Sì, si è registrato tutto. E invece, perché hai scelto Il deserto dei Tartari come libro per insinuarsi anche nei ricordi di Chiara, nella narrazione?
E allora, Il deserto dei tartari è perché è un libro che mi ha colpito molto e che continua ancora a colpirmi, nel senso che secondo me è quel tipo di libro che ogni volta che tu lo leggi, a seconda dell'età, ti sta dicendo, ha sempre qualcosa di nuovo da dirti. E nel caso del deserto dei tartari, ecco, sempre qualcosa di sconvolgente. Io ricordo di averlo letto poco prima dell'Erasmus e di averlo portato con me, perché era un libro che mi dava delle emozioni molto forti e drammatiche, e in particolare nel mio libro, nel fumetto, ho riportato quel passaggio in cui Giovanni Drogo, che è il protagonista del libro, si trova ad arrivare per la prima volta a Fortezza Bastiani, che è il luogo a cui è stato destinato e che per lui in quel momento simboleggia il può essere tutto e può essere niente. È chiaro che nelle sue ambizioni Fortezza Bastiani è tutto, cioè è il posto dove lui troverà il successo, si farà valere e arriveranno i tartari e lui combatterà questa guerra che renderà la sua carriera militare gloriosa. Poi, trovandosi a vivere a Fortezza Bastiani, in realtà resta con questo dubbio che non si capisce se i tartari arriveranno oppure no, e in tutto quanto il libro che percorre tutta quanta la vita di Giovanni Drogo, la domanda resta sempre la stessa: vale la pena restare qui ad aspettare i tartari oppure andare via a cercare la propria vita altrove? E il punto per Chiara, da post-adolescente, non so, come da giovane donna appunto, il punto è proprio quello, cioè trovarsi a seguire una carriera universitaria, una vita sentimentale che non è esattamente quello, no, che lei si aspettava, e trovarsi in questo bivio, no, questo punto di confine fra l'Italia e l'estero, dover scegliere fra l'Italia e l'estero, è esattamente come la posizione di essere a Fortezza Bastiani e aspettare qualcosa che è la vita, fondamentalmente, senza capire che la vita tu la scegli. E è per questo che ho utilizzato il deserto dei tartari come metafora. Poi in realtà funziona anche per Daniele e per quello che riguarda i suoi percorsi di vita, ma in realtà io credo che come metafora funzioni veramente per tante persone, che poi, anche perché adesso stanno arrivando i primi riscontri dei lettori, e chi non ha letto Il deserto dei tartari ha voglia di leggerlo perché dice io pure mi sento sta fortezza sullo stomaco. Chi invece l'ha letto mi racconta come si è sentito rispetto all'idea di Fortezza Bastiani, perché è un concetto mentale, è lo stare fermi, barricati.
E a proposito dei feedback, il libro è uscito all'ARF in anteprima, quindi tu hai già conosciuto alcuni lettori, li hai già visti. Sì. Che dicono, insomma, di questo fumetto, che cosa hai capito, che cosa lascia nei lettori?
Allora, nei lettori, in quasi tutti quanti, sta lasciando molta tenerezza. Lo so che è una parola strana da utilizzare, però quasi tutti quanti mi rispondono proprio con affetto e tenerezza. E in realtà io mi sono resa conto, ma di questo mi ho già resa conto, diciamo, il giorno che l'ho finito, in effetti, che questo libro ha vari livelli di lettura, ovvero esiste un livello di lettura superficiale che riguarda semplicemente il percorso on the road di Chiara e Daniele, in cui si scoprono e si raccontano delle cose personali, e poi esiste un livello più profondo che è quello che chi lo coglie, insomma, mi sta scrivendo le cose più belle. In effetti esiste un secondo livello, che è quello di analisi di un percorso che riguarda la violenza di genere, e che la riguarda a più livelli, nel senso che in effetti all'interno di questo libro viene raccontata una violenza, un rapporto non consensuale. Semplicemente questo rapporto viene raccontato senza mai utilizzare la parola violenza, e è una cosa alla quale io ho fatto molta attenzione, perché volevo che questa cosa emergesse dalle sensazioni e da un'empatia, no, che si può provare verso i personaggi del libro e il modo in cui vengono raccontati. E in effetti mi sono resa conto che il fatto di non mettere la parola violenza fa sì che chi la guarda, chi la legge, a volte la riconosce, a volte non la riconosce. e chi la sta riconoscendo si sta mettendo molto in discussione, per cui io sto ricevendo molte parole di lettori, soprattutto maschili, soprattutto maschi, che mi stanno dicendo: guarda, scusa, ho letto questo libro, ho avuto bisogno di rileggerlo più volte e poi di farmi delle domande su cose che mi sono successe in passato. Da parte del pubblico femminile sto ricevendo molti grazie su questa cosa, e infatti è per quello che è uno dei motivi per cui l'ho fatto.
E stai lavorando a qualcos'altro già per il futuro, come di nuovo come autrice unica, illustrazioni?
Allora, non lo so, nel senso che sì, sto lavorando, però in realtà io accanto al fumetto ho sempre fatto anche l'illustratrice per l'infanzia e sto lavorando su nuovi libri per bambini. E sto lavorando sul secondo volume di Matita HB, che è un personaggio per bambini che quest'anno ha avuto un sacco di successo, e quindi con Susanna Mattiangeli stiamo lavorando al seguito. E poi, per quanto riguarda invece il fumetto, visto che è da poco che ho finito questo lavoro e che ancora, insomma, mi devo riprendere dalla fatica, e mi sono detta: ok, aspetto un momento per capire che cosa voglio fare. Di sicuro mi piacerebbe scrivere ancora io, però non so se lo voglio fare da subito o se voglio, per esempio, fare un'altra esperienza con un altro scrittore o scrittrice, perché in realtà lavorare con altre persone è qualcosa di veramente molto arricchente, che non è facile rinunciarci così subito, mentre invece penso che quando uno lavora da solo deve avere veramente tanta motivazione e sentirsi chiamato da una storia, e questa cosa mi sto ascoltando bene per capire se c'è una storia che mi sta chiamando oppure no.
Bene, quindi comunque sia, diciamo, ti leggeremo più o meno presto, sì, di nuovo. E invece ti faccio l'ultima domanda, che è quella che faccio sempre a tutti: libro e fumetto preferito, e se c'è stato anche qualche altro libro oltre al Deserto dei Tartari che ti ha, diciamo, aiutato e che è entrato in Ti chiamo domani.
Sì, allora... c'è stato, oltre al Deserto dei Tartari, c'è stato un libro che è Memorie di ragazza di Annie Ernaux, che ha pubblicato dall'Orma, e che è un libricino veramente molto molto piccolo, in cui Annie Ernaux ripercorre dei passaggi della sua adolescenza, in particolare una vacanza estiva in una specie di campo scuola, una colonia credo fosse, e in questo libro ci sono delle forti tracce, cioè è fortemente autobiografico da parte di Annie Ernaux, ma ha una caratteristica meravigliosa che mi ha aiutato molto per scrivere Ti chiamo domani. E la caratteristica è il fatto che Annie Ernaux racconta di se stessa, però si rende conto di non essere quella persona, e quindi, dato il fatto, diciamo, nel suo raccontare, nel suo scrivere, mette molte note su come sta scrivendo e su cosa sta pensando di se stessa nel momento in cui ne scrive, e quindi a un certo punto si domanda su se la ragazza di cui sta scrivendo sia lei oppure no, e a un certo punto del libro, questa domanda ripercorre tutto quanto il libro, a un certo punto del libro capisce che no, lei non è quella ragazza, ma è la persona che la conosce meglio al mondo, perché sa tutto quello che ha pensato quella ragazza. Ecco, io mentre stavo scrivendo questo libro, mi ha aiutato tanto leggere questo e capire come mettere delle parti di se stessa senza dover entrare totalmente dentro il personaggio e farsi trascinare dal dire: no, questa cosa è mia, questa è di un'altra persona. Cioè, io conosco molto bene Chiara e lo so da questo, Annie Ernaux mi ha aiutato a capirlo. E mentre invece a fumetti, beh, per me è Asterios Polyp, che è un fumetto meraviglioso, e per me Mazzucchelli è pubblicato da Coconino, è un librone che magari può spaventare un sacco di persone, ma in realtà quando lo compri e lo leggi è talmente bello, sia come storia, come sintesi grafica, che insomma è inevitabile. E nel caso, e oltre a questo, vabbè, per me è sempre un modello Mazzucchelli, però oltre a Mazzucchelli mi verrebbe da dire Come prima di Alfred, che è pubblicato da Bao e che è un viaggio, quindi un altro fumetto on the road, tra due fratelli che subito dopo il fascismo tornano a casa, cioè un fratello va a prendere dalla Francia l'altro fratello che deve tornare perché è morto il padre, lo deve riportare a casa, e fanno questo viaggio in cui si chiariranno i loro problemi personali. E è molto bello, e Alfred è un autore meraviglioso e a me mi ha aiutato molto in questo libro.
Asterios Polyp è uno dei più citati di tutti i fumettisti e fumettiste che ho intervistato, è tra i fumetti più amati. Allora, dopo tutto questo, io ringrazio tantissimo Rita e ricordo tutti gli appuntamenti di presentazione del libro. Allora, il 1 luglio a Roma, a Lucia di Siesta con Zero Calcare e Simona Merata, 3 luglio a Milano a Germi, 4 luglio a Bologna alla libreria Igor, 5 luglio, ma sono tutte una dopo l'altra,
sì, okay. Tipo le star,
5 luglio a Firenze a Design e poi il 7 luglio di nuovo a Roma alla Strada.
Ce n'è un altro che in realtà fa parte sempre del tour, che è La Città Incantata, che quest'anno sarà a Santa Severa il 29, quindi questo sabato. Ci sarà un incontro fra me e Mauro Zeo, che è uno sceneggiatore bravissimo, se vi capiterà mai di leggere le sue cose, e facciamo un incontro in cui raccontiamo del fumetto, di come è nato, dal passaggio all'illustrazione e tutto quanto, che si intitola Tu li hai mai visti due che vissero felici e contenti?
Ottimo!
Che è una bellissima sintesi di questo libro, ma anche di tanti argomenti che contiene.
Bene, io allora ringrazio Rita per aver risposto alle mie domande. Grazie da tutta Radio Sonar.
Grazie a te, Radio Sonar.
E io lascio la parola a Nancy, che ci ha ospitato nel suo Quisting, e niente, vi lasciamo. Buon ascolto.
Quindi questa era Carla con Bande Dessinée. Rita Petruccioli ha presentato Ti chiamo domani, e io ringrazio tutti quelli che hanno partecipato alla puntata, Enrico Gullo, Isabella di Afro Intersezioni e giustamente le suddette. E ricordo gli appuntamenti, quindi domani 4 luglio Karima 2G alla Casa Internazionale delle Donne. Vi ricordo il Festival di Sant'Arcangelo, che comincia il 5 luglio e va avanti fino al 14 luglio a Sant'Arcangelo, appunto, in Emilia-Romagna, e trovate tutto un programma fittissimo fra concerti, DJ set, performance, teatro, sul loro sito www.santarcangelofestival.com. Vi invito ad andare a consultarlo perché è veramente molto interessante. Vi lascio con un brano di un gruppo islandese che sta in programmazione, che mi ha colpito molto, che si chiama, la band si chiama Kaelan Mikla, e questo brano che ho scelto si chiama Netter Blum, non so come si pronuncia, però si scrive più o meno così. Grazie a tutti e ci ritroviamo penso la prossima stagione per Quisting, e quindi buona estate a tutti, ciao.